Uno, due.
Real Man, l'unico podcast che ti fa alzare il testosterone.
Prenditi la responsabilità della tua vita.
Tempi duri, tempi duri,
forzano gli uomini.
Smettila di pugnacolarti addosso e muovi.
Mettici mano e muovi,
Just do it.
Bentornati a un nuovo episodio di Real Men, il podcast per riscoprire la propria mascolinità e diventare veri uomini. Io sono il vostro host Francesco insieme ad Emanuele.
Bentornati a tutti.
Oggi episodio per conoscere un personaggio che è un nostro amico che lavora nel suo ambito su argomenti simili a quelli che trattiamo qua su Real Men, e abbiamo pensato io e Mano che sarebbe stato veramente bello prendersi del tempo e discutere un po' dei temi caldi che lui sta trattando nel suo podcast. Insomma, per arricchire il dialogo aperto sulla mascolinità, riscoprire la propria mascolinità, la ferita della mascolinità, tema appunto che oggi sarà un po' centrale in quello che diremo. Giorgio Ponte è qui con noi.
Ciao.
Ben arrivato su Real Men.
Grazie.
Come stai allora, Giorgio?
Bene, sto congelando qui nella soffitta, però ecco, adesso sono arrivato alle campare giusto in tempo. Però sto bene, sì, grazie.
Qua abbiamo degli studi super tecnologici avanzati. Io sto nel garage, tu stai nella soffitta. Mano, tu dove sei?
Io sto davanti a un camino.
Alla grande,
ecco,
allora.
Tu sei
spento. Quello messo proprio spento, mai niente. Allora Giorgio Ponte, noi ci conosciamo già da diverso tempo, mi sa già dai tempi del lockdown, mi sa insieme ad Alessandra avevi già fatto un contenuto su YouTube insieme a lei per 5 pane e 2 pesci,
sì.
E, proprio nel contesto dei nuclei di morte, se non sbaglio, no? Sull'identità sessuale, eccetera,
sì,
eccetera.
Sì, sì, sì.
E ci siamo incontrati diverse volte. Giorgio è uno scrittore e si occupa però anche di temi appunto sulla mascolinità. Io direi, Giorgio, partiamo, che ti fai conoscere, ecco, dai, raccontaci brevemente un po' chi sei, cosa fai, qual è il cuore del tuo lavoro.
Ok. E dunque, io sono innanzitutto appunto uno scrittore, questa è la dicitura ufficiale, però in realtà faccio tante cose diverse. Come scrittore, la prima missione, diciamo, che ho riconosciuto è quella di raccontare la speranza attraverso delle storie che possano, questo è quello almeno che mi auguro io, aiutare chi le legge a guardare al lato bello della vita, alla bellezza della vita, anche quando le cose sono difficili o dolorose, no? E lo faccio attraverso storie molto diverse, storie che fanno piangere, diciamo così, più intense come quelle che ha letto Alessandra, o storie che fanno ridere molto, però è un po' schizofrenico, diciamo, da questo punto di vista, ma perché secondo me qualsiasi bella storia valga la pena di essere raccontata, va bene, insomma, a me piace proprio raccontare storie, ecco, da questo punto di vista. Poi a un certo punto del mio cammino, diciamo che il Signore mi ha chiamato un po' a restituire anche la mia esperienza di vita con una testimonianza pubblica che ho dato nel 2016, se non sbaglio, cioè il primo articolo anonimo è uscito nel 2015, poi lo svelamento di chi l'avesse scritto è stato nel 2016, e, come persona con attrazione omosessuale che vive nella Chiesa e in difesa della Chiesa, della famiglia naturale, della struttura dell'essere umano, diciamo così, nel
questo
periodo...
È un po' questo è stato il tuo ingresso pubblico, praticamente.
Sì, esatto. In realtà, pochi mesi prima era uscito Io sto con Marta, che è stato il mio esordio come autore, ed è stato anche, devo dire, un discreto successo, anche lì una specie di piccolo miracolo, perché nato dal self-publishing.
Sì. Questo qua, io sto con Marta, questo qua è il tuo libro più famoso, praticamente, quello,
sì,
un po' che ti ha
lanciato.
Quindi, sì, ok.
Sì,
e
sì,
tratta?
Sì. È una storia di precariato, fondamentalmente una storia di speranza sul mondo del precariato. Penso che sia per questo che ha avuto tanto successo, perché tanti si sono ritrovati. Racconta di una ragazza che dal profondo sud va al profondo nord per conquistarsi il suo posto nel mondo con uno stage dove ovviamente non la pagano, non le insegnano nulla e non l'assumeranno mai. Però siccome lei ha quasi 30 anni, non vuole dire ai suoi genitori che ha bisogno ancora di essere mantenutamente, dicendo che tutto va benissimo a Milano, e inizia a fare ogni sorta di lavoro possibile per mantenersi in attesa della grande occasione, solo che siccome non sa mai tenere a freno la lingua, combina un casino dietro l'altro, in sostanza arrivando quasi a sfiorare la galera e trascinandosi dietro tutti gli altri disperati come lei che stanno cercando di lottare per il loro posto nel mondo. È una storia che fa ridere molto, ma che in realtà parla di come in questo mondo
di una,
che non
di una
è...
realtà molto, molto, una realtà molto concreta e esatto, molto attuale.
Sì, come, cioè, il punto è che il mondo del lavoro non è più fatto per le persone, ma nella mia esperienza si può ancora fare qualcosa di bello a patto di ricordarsi che accanto a noi ci sono altri disperati come noi che stanno cercando di lottare per la loro umanità, no? Questa è la cosa che salva la vita, secondo me.
Okay. E non è l'uomo per il lavoro, cioè non, appunto non è l'uomo per il lavoro, esatto. Cioè il lavoro è per l'uomo, esatto.
Esatto, sì. E questo, insomma, questa risonanza del libro io poi l'ho sfruttata per la testimonianza pubblica, perché appunto era un libro che è piaciuto anche tanto al mondo LGBT, perché comunque ci sono ovviamente delle scene che prendono tantissimo da cose che io ho vissuto nella mia vita reale a Milano, e volevo arrivare a quelle persone che altrimenti non avrei raggiunto mai se mi avessero visto subito come, tra virgolette, testimonial cattolico, perché comunque così sono stato purtroppo incasellato ai tempi. Questo ha cambiato molto la mia vita nel 2015, perché questa testimonianza ovviamente ha scombinato un po' tutti i piani, no? Perché io stavo a metà tra due mondi, diciamo così, o comunque la gente a volte mi vede così.
Magari raccontaci brevemente di cosa hai parlato, ecco, cioè in questa testimonianza cosa consisteva, il cuore, diciamo, almeno, il messaggio principale.
Il cuore era non identificarmi con la mia omosessualità, quindi raccontare la mia storia di salvezza passata attraverso anche... lo scontro, diciamo così, con questa attrazione omosessuale, che poi col tempo ho capito, ma in realtà l'ho sempre intuito e poi ne ho avuto conferma, il frutto di una ferita della mascolinità, appunto, e che però non diceva chi ero, no? Quindi riconoscermi, sì, come uomo al di là di questa cosa, e soprattutto raccontare di come la Chiesa mi abbia amato nella verità. Quindi come io abbia incontrato in questa che viene vista come l'istituzione cattiva, che perseguita gli omosessuali, in realtà tanto amore nel essere guidato appunto alla verità di me stesso come uomo e non come un'etichetta, non parcellizzato, no? In quella singola cosa, che è un po' quello che fa invece il mondo LGBT, ma in generale il mondo, no? Prende una caratteristica di te e la fa diventare il tutto.
L'assolutizza e tu sei quello.
Esatto.
Comunque È interessante perché hai portato il concetto dell'identità, e dell'identità come ritieni sbagliato o comunque qualcosa che ti demolisce in qualche modo, il fatto di avere l'identità di omosessuale, no?
Sì.
Piuttosto che l'identità di qualsiasi tipo, perché poi anche la società tende molto a etichettare tutti quanti, bisogna metterci le etichette, no, alle persone, e quindi è molto facile cascare tutti in questa logica,
sì.
Però c'è un'identità che è nostra, che è di uomini e di donne, e quello è un concetto di identità, no? Nel senso che quando uno quando nasce il bambino si dice subito, e questo non è un'etichetta, è una realtà, no?
Una realtà,
e,
sì.
E quindi cosa significa per te l'identità di uomo, o potrei dire, diciamo così, cosa significa per te essere uomo in senso identitario, o riscoprirsi uomo in senso identitario, per eliminare l'identità, diciamo, che può venire
posticcia
da fuori, da un'etichetta? Da...
Sì. Sì, io credo che l'identità paradossalmente sia qualcosa di... cioè chiaramente non si può ridurre appunto a un solo aspetto, un insieme di cose, ma certamente non può essere come uomo, ecco, non può essere staccata dalla realtà del corpo. Cioè questa è una cosa fondamentale. Come? Ah no, è il mio ritorno.
No, scusate. È solo l'interferenza, vai.
Dicevo... è fondamentale. Noi siamo una società che per certi versi ha esaltato il corpo a livello estetico, le percezioni fisiche nella ricerca del piacere, ma al tempo stesso ha disincarnato la persona, per cui il tuo corpo è un oggetto che modelli come vuoi, ma non è qualcosa che sei. invece il nostro corpo è ciò che siamo, e c'è un'identità scritta in ogni cellula del nostro corpo che non può essere nascosta o cancellata da nessuna operazione, da nessuna neanche da nessun comportamento, no? Cioè, io sarò sempre un uomo, anche se decidessi a un certo punto di evirarmi o mettermi due protesi come seni, questa cosa non potrà mai essere cancellata, tant'è che comunque sia dovrei prendere ormoni tutta la vita per fare finta di essere una donna, no? E questo non è discriminatorio, è proprio stare nella realtà, perché la realtà si impone al di là dei nostri pensieri, e se facciamo finta che non esista, purtroppo rischiamo di farci molto male. Se io faccio finta che un muro non ci sia, perché penso che non c'è, ci vado contro, mi spacco la testa. Ecco, più o meno quella cosa.
Questo è un concetto che io e Manu tiriamo sempre fuori, ma anche con Alessandra con 5 pane e 2 pesci, cioè il discorso che uno può farsi tutte le idee del mondo, no? Può costruirsi tutti i castelli possibili o tutti i progetti possibili, ma essere adulti vuol dire stare nella realtà.
Sì.
Essere adulti vuol dire imparare a interfacciarsi con il mondo per quello che è, per quello che sono io, con i miei limiti, le mie fragilità, i lati positivi, le mie qualità, eccetera, eccetera, però per quello che sono. Chiaramente questo è un fatto ineluttabile.
Esatto, e questo per me ha significato anche recuperare una serie di dimensioni prettamente maschili, cioè nel senso, al di là della specificità di ogni persona, è chiaro che ci sono, essendo uomo e donna diversi ed essendolo a livello biologico diversi, e non solo perché uno è il pene e l'altro la vagina, ma perché a livello cerebrale noi siamo diversi, persino i nostri occhi sono diversi. Ho avuto la possibilità di fare diversi corsi anche su questo, recentemente uno molto buono che parla di sessualità nelle scuole e che parte proprio dalla realtà del corpo. Persino la quantità di coni e bastoncelli che abbiamo nelle nostre pupille, nei nostri occhi adesso, è diversa tra uomo e donna, e questa differenza è la motivazione per cui i bambini tendenzialmente da piccoli, anche se non hanno mai visto una macchinina in vita loro, sono attratti dalle macchinine, e le femmine sono attratte dalle cose tonde. Perché la differenza di cellule che abbiamo ci fa percepire le forme in un modo diverso. Quindi tutto ciò che siamo ha scritto il nostro essere uomini. E quindi ci sono delle caratteristiche generali che sono vere per tutti.
Quindi
quanti.
Gli uomini e le donne vedono il mondo in maniera diversa, proprio tecnicamente.
Esatto, esattamente.
Ci voleva la scienza per dimostrare l'ovvio.
Esatto, bravissimo.
Però va bene, però ci sta.
Bravissimo. Poi questo non significa chiaramente che, un conto è riconoscere questo, un conto è stereotipare. Ecco, per me il cammino è stato riuscire a eliminare uno stereotipo, cioè l'idea che l'uomo deve essere macio, mettiamola così, semplifichiamo,
sì.
Senza demolire la verità dentro quello stereotipo. Cioè, perché questo è il punto, no? Tutti i luoghi comuni hanno una base di verità. Se tu butti via tutto, allora è come se cancellassi ogni cosa. Invece andare a recuperare la radice vera di quel luogo comune per farla tua e quindi capire come tu sei più che macio, forte, è quello che ti fa diventare veramente ciò che sei. E io quel pezzo lì non ce l'avevo, perché non avevo altri uomini nei quali specchiarmi, ecco.
Senti, una cosa ti volevo chiedere, appunto, cominciare a parlare un po' della tua storia e hai parlato un po' di questo fatto centrale, no? Di questa testimonianza, poi tu hai continuato a fare, appunto, scrivere, insegnare, credo, no? Anche hai fatto
La testimonianza pubblica, diciamo che mi ha fatto perdere questa possibilità, però...
vabbè. Però, no, però sì. Adesso è diverso, cos'è? Un annetto che porti avanti però un podcast...
Sì.
Proprio su argomenti che riguardano un po' appunto quello di cui parliamo qui, su scoprire la propria mascolinità, eccetera. È un podcast che si chiama 2 a 2, no?
Sì, a 2 scritto al numero.
No, parlaci un attimo magari come mai hai iniziato questa rubrica e di cosa parlate, appunto perché lo fai,
sì.
Un po' la tua esperienza su questo.
Ma allora, perché quando è uscito appunto con la testimonianza pubblica tutta la mia vita si è ribaltata chiaramente nel bene e nel male, no? Quindi ho perso il lavoro da un lato, ho perso l'editore dall'altro, ho perso un po' di persone, però in realtà ho guadagnato anche tante altre cose, no? E mi hanno iniziato a chiamare dappertutto per raccontare la mia storia. Io praticamente per 3 anni ho vissuto solo di provvidenza, fidandomi del fatto che il Signore si sarebbe occupato di me, e sono andato solo in giro a raccontare la mia storia e ad ascoltare le storie degli altri. Tante persone mi hanno chiesto aiuto nel tempo e all'inizio, sai, io davo, non lo so, un libro da leggere, mettevo in contatto con uno psicoterapeuta, ma cercavo, ho anche scoperto, ecco, tante realtà che in modi diversi e non tutti fruttuosi allo stesso modo lavorano sulla questione dell'identità maschile, no? Finché non ho scoperto un percorso che è nato in un'altra nazione, eccetera, che lavorava su questo tema in maniera, e in realtà adesso anche sull'identità femminile, in maniera trasversale. Cioè questa per me era un po' la chiave, era la cosa che io sentivo vera, e cioè che l'omosessualità non ha bisogno di una cura specifica e particolare. Cura, oddio, ho usato una parola molto...
un percorso.
Esatto, sì sì, no, cura nel senso di un prendersi cura, ecco, per carità.
Sì,
perché
sì, no,
sennò...
è chiaro, no, no, beh, era chiaro, era chiaro.
Non si sa mai qua, con le parole, prima che vi prendete una denuncia...
Vabbè, questa è l'assurdità del nostro Stato. Lo Stato italiano è veramente sciocco nel modo in cui tratta questi argomenti, perché invece di prendersi cura delle persone, appunto, anche lì attacca etichette, regole, cose che limitano il dialogo e basta.
Sì, è un problema occidentale, direi, questo ormai, che ovviamente noi abbiamo assimilato, ma che viene un po' dall'America. Ed è il motivo per cui questo percorso di cui parlo, per esempio, a un certo punto ha dovuto vivere nel silenzio, perché è passata una legge sull'omofobia nella nazione in cui si è sviluppato, per cui raccontare la storia vera di persone che magari hanno recuperato una tradizione...
Dove non lo vuoi
no,
dire?
Non lo posso
dove...
dire, no, non lo posso dire.
Ah, è una cosa proprio no. Strasegreta?
Si tratta di custodire le persone che ne hanno fatto parte, perché veramente... Okay. Cioè, sono leggi queste purtroppo da dittatura, per cui tu non puoi neanche raccontare la tua esperienza personale, e il fatto che dopo che per anni sei andato a letto con gli uomini, ti sei innamorato di una donna, l'hai sposata, ci hai fatto una famiglia, anche se la tua vita diventa offensivo per qualcuno e poi rischi la galera, cioè questo è il punto, no? Quindi...
sembra veramente appunto distopica come...
Lo so.
Come situazione, non ci rendiamo neanche conto.
Lo so. Comunque sta di fatto che questa realtà... Per la prima volta vedevo una realtà dove uomini con attrazione omosessuale camminavano insieme a uomini senza attrazione omosessuale, ma conferita l'identità, proprio perché alla radice diciamo c'era proprio questo problema di ritrovarti come uomo, che in superficie poi, a seconda delle esperienze che ognuno aveva fatto, si poteva tradurre in dipendenza sessuale, dipendenza dal lavoro, dipendenza dalla masturbazione, fragilità, incapacità di compiersi come adulti, quindi assumersi responsabilità, la gestione dell'aggressività inesistente. Tutte queste cose sono tutti sintomi della stessa ferita. Quindi quando tu ti rendi conto di questo, camminare insieme, uscendo dal tuo specifico problema, quindi io sono omosessuale, quindi devo essere eterosessuale. No, io sono un uomo ferito.
Sì, sì.
E ho bisogno.
Come anche nel lavoro, no? Appunto, io magari ho una dipendenza dal lavoro, ho una dipendenza dalla pornografia,
esatto.
O eccetera, eccetera. Però certo.
La questione al fondo è: io non mi sento all'altezza del mio essere uomo e ho bisogno, come dire, ho trovato un modo nel quale sperimento una sicurezza, una forza, che però dovrei vivere in un modo invece sano, integrato, no? E questo tante volte dipende dal fatto che io non sono mai stato in relazione autentica con gli altri uomini. Quindi in quella realtà si faceva questa esperienza, e siccome io avevo visto che era buona, ho cercato, anche se avevo alcune rigidità, però che poi si sono appianate nel tempo, e con la gente che mi chiedeva aiuto, chi potevo lo mandavo lì, ma non tutti sono in grado di farsi un viaggio all'estero, piuttosto che... Allora ho pensato, vabbè, se nessuno c'è che lo fa, lo faccio io. E ho provato a farlo veramente con una irresponsabilità sul momento. Cioè no, non dicei una, direi una... come si dice?
Una semplicità.
Sì, no, volevo dire, sai, di quelli che si lanciano senza pensare troppo, ecco.
Sì, sì, no, sì. È stato semplice, ma nel senso buono, nel senso che alla fine hai pensato al bene delle persone, però magari non hai pensato ad alcune conseguenze o situazioni che si potevano creare.
Però è stato bene così, perché altrimenti non sarebbe nata questa esperienza bellissima dei combattenti, che era questo, così ci siamo chiamati, un gruppo di uomini di età diverse, di stati anche di vita diversi, perché c'erano anche sacerdoti, anche persone sposate, e non tutti con attrazione omosessuale, la maggior parte in quel caso sì, ma non, insomma, nell'altro percorso non era così, così andata, e che hanno camminato insieme per 3 anni in un percorso di sfide quotidiane. Questa cosa qua poi praticamente, poi se volete vi spiego come funzionava, insomma, comunque sia, e questa esperienza è durata 3 anni, perché io in quei 3 anni mi sono potuto occupare di fatto mattina e sera solo di questo, infatti non scrivevo, non facevo nient'altro. Poi a un certo punto ho avuto bisogno anch'io un attimo di rientrare nella vita normale. E però, ecco, dopo l'ultima legge sull'omofobia, che un po' ho avuto la possibilità di parlare in Senato, quindi insomma il tema è ritornato, no? Hanno ricominciato a chiamarmi per le testimonianze e tante persone mi dicevano che avrebbero voluto accedere a questi contenuti, no? Cioè all'esperienza vissuta con queste persone, con questi ragazzi, e mi dicevano: ah, come si può fare un libro, eccetera. E mi è venuta l'idea del podcast, un po' pensando anche a voi, devo dire. Riconosco pubblicamente il merito di Cinque Pane e Due Pesci di avermi aiutato sotto ogni aspetto, sia tecnico soprattutto, ma nella generazione di questa idea, di questa avventura con Gaetano, che è questo ragazzo con cui abbiamo camminato fin da principio insieme. Cioè lui è stato uno dei primi ragazzi che ho aiutato, che poi ha iniziato ad aiutarmi con gli altri.
Forte Gaetano, è simpatico al microfono.
Sì.
È un personaggione.
lo adorano tutti e tutti quanti, ogni volta che magari vi incrocia una cosa: oh, io voglio troppo conoscere Gaetano, ho detto, lo dobbiamo fare.
Dai, salutiamo noi pubblicamente Gaetano, dai, sei forte, ci piacciono i contenuti che fai.
Sì. E poi veramente io gli sono molto grato per avere accettato di metterci la faccia, perché non è una cosa scontata in un tema così delicato. Abbiamo iniziato a proporre quello che facevamo in gruppo come percorso, no? Una puntata alla volta, il martedì, con l'idea che chiunque possa ascoltare il podcast, volendo già da solo, possa lavorare su di sé. Ovviamente l'ideale sarebbe farlo insieme. Il podcast si chiama 2 a 2 per questo motivo, perché almeno in due abbiamo, diciamo, viviamo della forza l'uno dell'altro in qualche modo, no? E la cosa bella è che da questo podcast sono nati dei gruppi adesso. Un gruppo di uomini che ha scelto di usare il podcast per camminare insieme, e la cosa ancora più bella, ma forse un po' strana, è che è nato anche un gruppo di donne che ha deciso di usare il podcast per camminare insieme.
Senti, volevo condividere un'idea che avete avuto nel questo episodio qua, che ho ascoltato l'ultimo, della masturbazione, perché la trovo bellissima e la trovo molto in linea anche in quello che abbiamo già detto io e Manu con l'accountability, quindi con avere un partner, tra virgolette, che un amico, un compagno di cordata per affrontare le difficoltà. Una cosa che mi ha colpito è che tu suggerivi, per esempio, per chi ha problemi con la pornografia, di mettere il parental control sul proprio computer, telefono, quello che sia, e dare la password al tuo partner di accountability.
Sì.
No, questo mi ha molto colpito, perché, cioè, penso che sia un'idea geniale, ma non è così ovvia, capito Manu? Cioè di mettere il parental control sul però che la password però te la do a te, capito? O tu la dai a me. E trovo che questo sia un modo pratico di veramente avere un partner di accountability, e di fare squadra, di fare gruppo, in maniera anche abbastanza semplice, perché gli strumenti per camminare, che potrebbe essere, che sa, il vizio del gioco, potrebbe essere la pornografia, potrebbero essere altre cose, in realtà gli strumenti ce li abbiamo. Però, come giustamente hai sottolineato tu, questo può essere anche estremamente umiliante, no? Gaetano dice: no, vabbè, ma dai, perché no? Forse perché Gaetano la vede proprio come un, appunto, un'arma da guerra che uno può utilizzare a proprio frutto, questo qua. Però umanamente può essere umiliante, no? Che io vengo da te e ti dico: scusa, guarda, io sto impicciato con sta cosa. Vai.
Infatti, secondo me, è bello a due perché c'è proprio nel nome, no? La questione dell'accountability. E all'inizio di questo episodio tu dicevi del fatto che, per esempio, nella chiesa tu hai trovato qualcuno che ti aiutasse nella verità. A me è venuto in mente adesso di nuovo, perché nell'ultimo episodio che ho registrato da solo, che è partito dalla libertà ma poi è arrivato alla verità, e citavo questa frase di Edith Stein che mi piace molto, che dice di non accettare niente come verità che non sia fatto con amore, e non accettare niente come amore che non sia in verità. E all'interno del gruppo di accountability, diciamo così, del gruppo a due, ma insomma di un gruppo ristretto di uomini che scelgono di camminare in questa cosa, cioè queste due componenti devono esserci entrambe, no? E la verità, la componente della verità, presuppone la vulnerabilità, cioè, come dicevi prima, io ti do la password, per esempio, nell'ambito della pornografia, e diciamo anche la comprensione. E adesso io credo che gli uomini hanno tutti delle ferite, secondo me, anche nel libro che citiamo spesso, Cuore selvaggio, proprio l'autore parla proprio della ferita, partendo tendenzialmente dalla ferita del padre, no? Però intorno a noi, quando, se riusciamo a formare questi gruppi, che è una cosa fondamentale secondo me per la crescita di un uomo, ci troviamo quindi ad essere fragilità spesso diverse, sì. che comportano che ognuno aiuti l'altro in questa cosa e progredire insieme. Il fatto di tenere insieme amore e verità però non è sempre semplice, no? Cioè, per esempio, anche nell'ambito della storia che racconti tu, ma in generale, cioè potremmo dire in generale per la pulsione omosessuale, ma secondo me, ma vale un po' per tutte le ferite, la vulnerabilità è sempre un qualcosa che si fa fatica a fare. E il rischio è che è faticoso fare perché dall'altra parte c'è il rischio di un giudizio, no? E non so, ti volevo chiedere se hai qualche suggerimento, qualche idea anche concreta o qualche spunto per riuscire, particolare secondo me quando siamo noi chiamati ad essere a fianco a qualcuno che ha una fragilità diversa dalla nostra, come saper coniugare l'essere in verità e dire le cose con chiarezza, però senza giudizio e invece con amore.
Allora, direi che il presupposto di base è quello un po' che hai detto tu, cioè tu hai detto gli uomini sono tutti molto feriti, ma io sinceramente per l'esperienza che ho direi che gli esseri umani sono tutti molto feriti, cioè certo. Non esiste una persona sulla terra che non sia ferita, anche la persona più forte. Noi abbiamo fatto adesso questa puntata con questo sacerdote che tra l'altro insomma conosci anche tu, Manu, regbista, sì, sì, ex regbista e sacerdote. Ed è veramente bellissimo ascoltare una persona che si sente che ha una solidità interiore enorme, e devo dire che io ho conosciuto pochissimi uomini così, proprio li posso contare sulle dita di una mano, li ho ben presenti tutti quanti, tra l'altro uno recentemente è pure sclerato, quindi diciamo che me lo sono perso. Cioè, ma perché effettivamente la dimensione della fragilità, cioè poi a ben guardare questa persona in particolare che ho in mente, molto cara, non aveva fatto mai conti veramente con la fragilità, per dire, era uno che non piangeva da 20 anni. Quindi apparentemente c'era un'integrazione di tante cose, ma non c'era questo pezzo qui che è venuto fuori, diciamo, evidentemente è successo qualcosa, una specie di trauma rivissuto che l'ha fatto crollare e adesso è un po' decisamente instabile. Cioè tutti siamo feriti, anche le persone più forti, anche Matteone, per dire, anche lui ci ha raccontato, no, dei momenti di difficoltà, di pianto, pur essendo il bestione che ha imparato dalla vita e dal rugby ad affrontare le cose. Quindi questa cosa qua
ti aiuta. Fate rugby.
Sì, veramente, ragazzi.
Lo spot pubblicità.
Esatto, esattamente. Fate sport veri e non palestre, basta, e sollevamento pesi, per favore, ecco.
Amen.
Lo dico anche qui, esatto, visto che purtroppo anche, vabbè, lasciamo perdere, andiamo avanti. Comunque, capire questo, cioè sapere questo veramente, credere questo veramente, che anche la persona più forte dinanzi a te ha una fragilità, ti aiuta innanzitutto a te personalmente ad esporti, no? Chiaramente, qual è il problema dell'esporsi? Che dall'altro lato potresti trovare qualcuno che si nasconde, e questo un po' lo dicevamo anche nella puntata sulla masturbazione. Se il vostro amico viene a raccontarvi o chiedervi aiuto per una cosa del genere, appunto di mettermi il parental control, non fate gli splendidi, perché non ci crede nessuno che non avete avuto, no, almeno infatti, avete avuto il problema della masturbazione. Poi magari siete già riusciti a risolverlo, però comunque sia fate memoria di questo, ecco. Perché nel mettersi, quello che io ho visto è fondamentalmente anche la base di questo percorso, no, che abbiamo proposto dei combattenti, è proprio l'idea che se tu ti mostri, se ti metti a nudo, autorizzi l'altro a fare lo stesso. Il più delle volte funziona così. Il primo che mostra la fragilità, soprattutto tra uomini, che facciamo tanta fatica a mostrarci in verità, perché significa...
Per quello che siamo, certo.
Lì veramente, veramente significa mostrarsi... nella nudità, nell'intimità vera. Noi a volte, ma non è neanche così vero, siamo molto bravi a spogliarci uni davanti agli altri così, senza particolari pudori. In realtà tanti uomini feriti nell'identità, soprattutto omosessuali, ma non soltanto, fanno molta fatica, perché in realtà sul corpo si proietta un giudizio che tu hai su te stesso. Però quando racconti le parti che di te ti fanno più schifo, veramente ti stai mettendo a nudo, e però l'altro di solito scopre che, cazzo, se lo fa lui, scusate, io uso un po' le parolacce, se lo fa lui vuol dire che lo posso fare anche io. Questa cosa è molto molto liberante, e magari appunto scopri che quella persona che hai ammirato come una specie di supereroe perché appunto faceva rugby, magari piange come te, no? Magari ci sono dei momenti in cui di fronte a delle cose si sente un bambino. E questo
o le paure anche, a volte uno, cioè, ha delle paure che fa fatica a tirar fuori, invece condividerle sono una grande occasione, no?
Sì, perché anche le smonti, no? Con l'altro, anche solo per il fatto di tirarle fuori ti costringe a oggettivarle, a metterle in fila, ordinarle nella tua mente, perché devi trovare le parole per dirle, e questo già di per sé ti aiuta. Però anche tu che ricevi, no? In qualche modo dentro di te si smonta, cioè quando vedi una persona che stimi mostrarsi così, si annulla quella distanza, no? Inconsciamente. Allora l'altro che è un supereroe non è così supereroe, quindi forse io che mi sento così tanto una merda posso essere un pochino supereroe come lui, no? Cioè veramente è un incontro che dà vita, e che passa da cose molto concrete, come dicevate voi. Non
sì,
è...
no, la password, eccetera. L'unica cosa che mi viene da dire è che lo devi scegliere bene il tuo partner,
certo.
Nel senso che non è che puoi andare da uno qualsiasi.
Certo.
Hai bisogno di... E secondo me, e lì si fa ancora un altro salto in cui veramente che il cuore della vita, o il più grande salvavita, la più grande assicurazione sulla vita che possiamo fare, è costruire delle relazioni intorno a noi che siano sane, che siano profonde, che siano belle, così che quando ho bisogno di fare squadra ho a chi chiedere. Quindi
sì.
Cioè, curare le relazioni alla fine è sempre, si torna sempre là in qualche maniera.
Sì, anche se, come dire, allora è molto importante scegliersi bene la persona la prima volta che uno si apre su certe cose, chiaramente, no? Però è impossibile non considerare un fattore di rischio, cioè ogni volta che ti esponi devi sapere che ci sarà, anche se hai selezionato la persona migliore del mondo, anche se hai tutte, come dire, le prove di altre situazioni in cui quella persona ha mostrato di volerti bene, eccetera, non potrai mai essere sicuro al 100% che l'altro sarà in grado di accoglierti su quella cosa lì.
Ma se mi permetti vorrei fare un salto ancora in più e dire che comunque sia, per quanto sia rischioso appunto aprirsi magari a una persona che chiaramente può sempre tradirti, tra virgolette,
sì,
o comunque non capirti, o comunque giudicarti, io dico anche, sì, vabbè avrai una persona a cui è affidata una cosa preziosa che non ha saputo accoglierla, peggio per lui. Cioè,
sì.
capisco che ti ferisce, una paura, no? Però nel grand master plan, non so come dire, nel quadro più generale della tua vita, il punto non è se l'altro sa accogliere la tua fragilità, ma è se tu sai condividerla, e se stai stare davanti a un rifiuto, diciamo, o una non accoglienza, o un tradimento. Cioè, è questo che fa la grande differenza, non tanto che trovo la persona giusta per condividere,
certo,
che certamente trovala, non è che te va a mettere il peggio, non è che uno dà veramente le perle ai porci, però allo stesso tempo nel grande schema della tua vita quello che veramente fa la differenza è il fatto che tu innanzitutto ti metti in discussione prendendo in considerazione di condividere,
sì,
secondo che ti metti in gioco, e terzo che ti metti anche, come giustamente dici tu, metti anche dentro un qualche fattore di probabilità che magari ci sarà una fregatura.
Sì, il punto però è che tanti di queste persone, per dire, che scrivono a me, e finalmente sono tanti gli uomini che mi scrivono che non hanno più attrazione omosessuale, ma cioè che hanno, iniziano a capire attraverso questo podcast che veramente il problema è un altro, che l'omosessualità è l'ultimo problema, diciamo, c'è tutto il resto dietro che è molto più grave e che ti rende inabile alla vita. Tante di queste persone non si sono mai mostrate con nessuno e sono state molto ferite dal mondo maschile, non soltanto dal padre, perché il padre veramente sembra Satana a volte, ma le ferite dell'identità sono generate da tante cose, e c'è anche la madre di mezzo, che non si tocca mai perché sembra sempre santa, ma in realtà la madre, soprattutto oggi in cui i padri già sono stati demoliti, purtroppo le responsabilità più grandi ce l'hanno le madri nel rendere i ragazzi degli eterni bambini o dei deficienti che non sono in grado manco di allacciarsi le scarpe, o nell'avere demolito agli occhi
oppure delle
figli.
mine op- oppure delle mine vaganti, lo sto vedendo con i compagni dei miei figli. Cioè, sono o come dici tu, cioè veramente senza spina dorsale, oppure veramente delle mine vaganti pericolose.
Sì, perché non hanno controllo, non ci sono regole, non c'è. Sono anche responsabili tante volte di avere demolito agli occhi dei figli la figura paterna, quindi c'è sempre una corresponsabilità. E poi ci sono i pari, e tanti di questi ragazzi dai pari hanno ricevuto sfottò, messe da parte, tutte le cose che a scuola capitano, no? Quindi certo, quando tu... Certo. Decidi di fare questo salto, per qualcuno veramente è una cosa enorme, no? E se malauguratamente la persona che scegli non ti sa accogliere, questo allarga la ferita che è dentro di te e ti è come se mettesse un timbro, vedi, non si può fare, non lo faccio più, no? Non è così, cioè già avere la libertà che dici tu di dire vabbè sti cazzi, se vuoi accogliere accogli, se non accogli no.
Vabbè, no, volevo dire questa cosa, volevo dire che se noi ci fermiamo un attimo e razionalizziamo questa cosa qui, è importante rendersi conto che sì, è vero, tu fai un grande passo nell'aprirti, però non puoi pretendere che l'altro sia Dio, sì. Ecco, non so come dire.
Certo,
cioè, non,
assolutamente.
Non puoi pretendere che l'altro abbia la capacità di accogliere. E poi anche là, come in ogni cosa, come dagli allenamenti sportivi allo studio, in tutte le cose così, ci vuole gradualità. Cioè,
esattamente.
Non è che
esattamente.
Cominci a sondare il campo magari con cose più piccole, per poi magari aprirti un po' di più.
Esatto.
Secondo
esatto.
me, poi insomma...
Sì, esatto.
Però ad esempio, come ground zero, le porte di un professionista di cui magari avete fiducia, hai avuto fiducia, cioè, piuttosto di dire aspetto 6 mesi per capire se questa persona che ho conosciuto possa essere, cioè... Magari trovare il compromesso tra l'attesa della fiducia della persona e anche però riuscire a tirar fuori le cose, no?
Tu dici in psicoterapia?
Quindi, affidarsi al professionista.
Dico che piuttosto di aspettare, di valutare per mesi se un amico è affidabile per esporsi, cioè magari prendere un professionista, non lo so, dico io, magari un professionista...
Okay.
In psicoterapia, che c'è almeno comincia a fare un lavoro su questa cosa.
Sì, sì, sì.
C'è una cosa che mi ha detto una volta una psicoterapeuta che mi ha molto colpito e che veramente mi ha molto rassicurato, perché stavo facendo un percorso con questa persona e io, devo dire la verità, mi sentivo molto a disagio a parlare di alcune cose perché mi sentivo pesante in quello che dicevo, cioè mi sentivo che stavo sganciando delle cose pesanti sull'altra persona.
Sì.
E questa qua mi ha liberato un po' da sto gioco dicendo, guarda, questo, cioè io sono carrozzata per ascoltarti,
sì.
Io ho scelto di stare qua per ascoltarti, sono preparata per ascoltarti, sono rinforzata per ascoltarti. E quindi questo lo devi considerare come un tempo tuo, altamente intimo, un tuo luogo di ristoro dove puoi veramente sentirti, un tuo luogo sicuro.
Sì.
Quindi se uno veramente pensa di trovarsi in una situazione in cui ha veramente una paura tremenda nell'aprirsi, allora forse il consiglio di mano potrebbe avere senso, nel senso agganci lì come primo step, magari con l'obiettivo poi di aprirsi al tuo amico, capito? Anzi, uno
sì.
potrebbe addirittura andare in terapia dicendo io vorrei fare squadra con questa persona, vorrei cercare di aprirmi, faccio fatica, ho troppa paura,
sì.
quindi vengo qui perché... voglio incominciare ad abbassare queste barriere. Cioè, è sano come ragionamento.
Sì,
se uno...
sì. Sì, perché di fatto cioè, il punto è questo. Lo psicoterapeuta, la relazione d'aiuto che c'è nella psicoterapia è comunque una relazione impari. Cioè, infatti non basta da sola. È necessaria, soprattutto quando ci sono delle ferite gravi o dei traumi o insomma anche abusi, cose che spesso ci sono purtroppo. È chiaro che non basta semplicemente agire sul presente, c'è bisogno di un lavoro nemmeno in psicoterapia, cioè nel senso anche la psicoterapia secondo me dovrebbe avere un approccio integrato, non soltanto basato sul presente, non soltanto basato sulla comprensione del passato, ma che lavori sull'uno e l'altro. Questo abbiamo fatto una puntata da poco in cui ne parliamo sul bambino interiore, però
sì, l'ho visto tra i titoli.
Sì è molto, molto importante, però comunque è una relazione d'aiuto e non ti restituirà mai l'esperienza della fratellanza, Cioè, è proprio, io ho visto che ovviamente poi l'algoritmo di Instagram e compagnia poi capisce le cose di cui ti occupi, inizia a proporti roba, e ho visto che stanno nascendo tante realtà da questo punto di vista che fanno del gruppo tra uomini una forza in un contesto evidentemente che sta gridando da tutte le parti. Molte di queste ovviamente hanno delle, come dire, derive un po' orientaleggianti, mistiche, che sono vicino un po' al mondo indù, buddista, metteteci
anche
un
no
po'
allora,
ecco, però di
anche
fondo,
no,
sì, esatto, anche no, però di fondo l'esperienza che accomuna tutte queste cose, tutte queste esperienze, è stiamo insieme tra uomini e raccontiamoci senza paura, senza veli, no? Perché questa cosa non te la può dare uno psicoterapeuta, la forza del gruppo, cioè io devo dire che proprio l'ho visto con i combattenti, mi ha stupito contemplare a volte come anche senza bisogno di dire tu niente, tu che guidi, loro nell'essere insieme trovano le risorse, e uno psicoterapeuta in questo ti deve aiutare, perché va bene che tu vieni perché non posso parlare di questo con nessuno, ma se io non ti aiuto a fare questa cosa che dicevi tu, cioè ad aprirti verso l'esterno, io ti rendo dipendente da me.
No, 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 chiaramente.
E
no,
non
questo,
va bene.
Questo
e nemmeno nel rapporto a due, cioè scegliere una sola persona con cui fare questo, sovraccarica di peso quella persona, che sia, tante volte gli uomini lo fanno con la moglie o con la fidanzata di turno, no? Lei
no,
è
vabbè,
l'unica
non,
che
non può esistere, no?
Ma,
sì, sì.
Ma non va bene manco con gli amici, cioè è proprio il gruppo la forza. E perché poi nel gruppo tutto si condivide, cioè tutto si ripartisce, no? E quella diventa la squadra che ti aiuta ad affrontare gli eventuali rifiuti. Per cui a un certo punto, veramente, io adesso, cioè, delle cose mie ne parlo molto liberamente, come sto facendo adesso d'altra parte, no? Ma si arriva a questo con una gradualità che ti permette a un certo punto di costruire una rete tale per cui dici: ma chi se ne frega? Cioè, mi accogli, non mi accogli? Io ho le persone che mi amano e so di avere,
sì,
un valore.
Ma questa è una cosa strafortissima.
Sì, magari il gruppo con quel numero non dispersivo, ma neanche troppo ristretto per evitare appunto di cadere in questa cosa qua.
Sì, non 847 persone, ecco, un gruppo di... I combattenti mediamente sono sempre stati una decina, poi nel momento di massimo picco sono stati 17. Tra l'altro la convivenza che abbiamo fatto a Verona in quel periodo breve che ho vissuto là, in cui ho conosciuto Matteo, era quello il momento. Però sì, tendenzialmente quello è. Scusate, tu, Manu, mi avevi chiesto come si fa a dire la verità con amore, perché poi mi sa che non ho risposto.
Sì.
Beh, la questione è un po' annosa. Diciamo che...
Un po' annosa?
È un po' difficile, cioè devi... il punto è sempre partire dall'amore per te stesso, perché finché tu non hai perdonato e amato la parte di te che più disprezzi, tenderai sempre a colpirla negli altri. Cioè, io ho visto...
Ma stupendo questo. Questo se potessimo farlo flashare adesso sui vostri player, io, guarda, esatto. Questa secondo me è la frase chiave di tutto. Se tu non ti ami, non puoi amare gli altri. Cioè,
sì,
è proprio...
Sì, beh, sembra quasi banale, no? Però...
no, sì, però è talmente banale che non lo facciamo. Ecco.
Perché il punto è questo. A me, per esempio, capita, ovviamente, io sono in una posizione in cui... sia per l'esperienza che ho, sia per un'intuizione personale, perché comunque il Signore mi ha dato questa grazia di avere una capacità, insomma, un po' di leggere anche le cose in me stesso e negli altri, io tante volte arrivo molto velocemente a cogliere i nervi scoperti delle altre persone, no? Adesso, per dire, sto facendo un corso di counseling, l'ultimo weekend abbiamo fatto le esercitazioni sul colloquio proprio, e la mia difficoltà, per esempio, è questa, che una persona mi parla e io tante volte riesco a cogliere molto velocemente qual è un po' il punto nevralgico, però la tentazione a volte è di andare subito lì e quindi non aiutare la persona ad andarci, e questo sarebbe un errore. A parte questa cosa potresti farla addirittura per male, cioè se tu non hai fatto pace con quella parte di te che ti fa male, sei molto abile a riconoscerla negli altri, e questo è un dono, cioè può essere un dono chiaramente se lo fai con amore, ma se non sei rappacificato con te stesso, invece questa cosa negli altri ti farà arrabbiare, e quindi a volte anche come dire, giustificandoti del fatto che stai facendo una cosa per il bene dell'altro, perché io gli sto dicendo la verità, che è vero, cioè magari gli stai dicendo veramente la verità, E siccome non hai amore per te stesso, va a finire che spari sull'altro perché ti irrita, perché quella parte di te non la vuoi vedere né in te né nell'altro. E quindi a volte uccidi. Cioè a me è successo. Infatti tante... Il punto non è risolvere tutto, ma esserne cosciente, perché se ne sei cosciente, per esempio a volte mi è capitato con alcune persone di dire: guarda, sono un po' brusco nel dirti questa cosa perché è una cosa che mi tocca particolarmente e io ho un problema con questa cosa qua, però cerca di stare su quello che ti sto dicendo. Cioè già questo è un modo per aiutare l'altro a filtrare, no? Perché può diventare anche una paraculata dall'altro lato e dire: vabbè, me l'hai detto male. Cose, c'è un modo e modo per dire le cose. Sì, ma quello che tu ho detto è vero o non è vero, no? Cioè, adesso stiamo,
sì, no,
stiamo
vabbè,
sul
modo.
E già fare questo è un po' amore, no? Perché aiuti l'altro ad avere i criteri per leggere. Direi, questo non è un podcast, diciamo, di matrice cristiana, però io sono cristiano, quindi lo dico: se siete cristiani, pregate lo Spirito Santo, perché fondamentalmente non c'è una regola. Ecco, io ho scoperto che a volte serve...
When in doubt, pray the Spirit.
Esatto. Spirit. A volte serve essere duri, cioè a volte c'è amore nell'essere duri, a volte invece l'amore è stare in silenzio e aspettare il momento. E io sono poi molto, cioè i miei amici mi chiamano Mr. Gambatesa, perché a volte ho detto delle robe così dirette a gente che conoscevo da 10 secondi. Cioè una volta mi ricordo in metropolitana un tizio, gli ho detto che secondo me lui aveva un problema con le donne e che era rimasto bloccato dal punto di vista affettivo, l'avevo visto una volta e stavamo tornando, cioè così, ma proprio avuto, ho detto: ti farebbe bene fare 10 comandamenti, perché secondo me tu ti sei paralizzato in una vita che non va da nessuna parte.
Comunque guarda, c'è un detto dei padri del deserto che dice questo: molte volte che ho parlato mi sono pentito, ma delle volte in cui sono stato in silenzio non mi sono mai pentito. Cioè anche imparare a starci, diciamo, questo è per chi, diciamo, dovrebbe aiutare, tra virgolette, chi fare da specchio, a volte forse è più...
Io
è
sapevo
più...
nella versione pagana, però vabbè. Però forse... bisogna stare attenti, perché anch'io l'ho fatto una cosa della mia vita, però mi sono reso conto che delle volte... Cioè, ma sì, è un bilancio, perché a volte non sei fuori il discorso di prima.
Non sempre.
Può
però
diventare,
diciamo,
un modo per scappare dal conflitto. Cioè, nel senso, tanti di noi hanno paura dello stare nella difficoltà, di vedere che l'altro viene... Comunque, allora, dire la verità ferisce. Questo non è mai piacevole. E la paura che l'altro se ne vada o si allontani, anche quando tu gli dici le cose con tutto l'amore di questo mondo, a volte si maschera da prudenza. Ma questo non è amore. Quindi veramente non c'è una regola fissa. Per dire, quella persona a cui ho detto questa cosa, in realtà l'ha accolta. E poi ha fatto i 10 comandamenti, oggi si è sposato. Cioè
sì,
per dire che c'è un che non c'è una regola.
Ma dico soltanto che magari alcuni di noi, io mi metto in primis, magari hanno la bocca un po' larga, nel senso che magari appunto pensano di intuire già la risposta, pensano di essere sufficientemente intelligenti per aver compreso il problema, e magari per quello che mi è stato mostrato, veramente l'ho compreso, ma bisogna sempre far conto che di fronte a noi hai un'altra libertà che è un mistero, e che magari dietro c'ha, cioè ti dice questo, ma dietro ci sta tanta di quell'altra roba di cui magari neanche si rende conto.
Esatto.
Quindi ecco, prudenza nel
però,
parlare, questo sì.
Allora, visto che poi abbiamo ripreso il tema da noi lo chiamiamo il branco, no? Il branco e il lupo,
sì.
Per l'accountability, per il sostegno reciproco. Al netto di tutto questo, quindi, è sano fare il branco, chiamiamolo così, il gruppo di pari, il gruppo strarelazioni di persone che hanno la stessa fragilità? Perché se c'è questo problema può essere controproducente, o sbaglio?
Tu come fragilità parli dell'omosessualità o parli in generale?
No, in generale, in generale.
Fragilità.
Okay.
Cioè, se la fragilità che ci accomuna è la stessa, a quel punto rischia di diventare un problema, perché io rischio di portare, di non esserti di aiuto, perché posso dirti la verità, ma faccio fatica a volte magari a farlo con amore, perché mi
odio su quella,
diciamo,
cosa.
Così,
sì.
Quella fragilità. Invece, facciamo in termini, diversificare alcune fragilità può essere un modo per far sì che la fragilità che io non ho mi aiuti a dare manforte a te che invece ce l'hai e
certo,
viceversa.
Certo, assolutamente, ma infatti il principio dei combattenti è quello, tu non vieni perché hai uno specifico problema, cioè il problema di fondo è lo stesso per tutti, io non mi sento abbastanza uomo, se vai alla radice è questo, non mi vedo in fondo all'altezza di un'idea di mascolinità che ho interiorizzato. Per ragioni che cambiano da persona a persona e con sviluppi che cambiano da persona a persona. Questo può mettere insieme persone che hanno problemi molto diversi e quindi che possono aiutarsi in questo senso. Non è detto comunque che persone che hanno lo stesso... Per dire, i combattenti originari avevano quasi tutti attrazione omosessuale, tranne un paio di loro. Per cui, se così fosse stato... Cioè, se questo avesse impedito un cammino proficuo, non ci sarebbero stati i frutti che ci sono stati. A volte il fatto di avere lo stesso problema in realtà ti aiuta perché, cioè, il Signore, adesso vabbè, non voglio fare il clericale, però prendiamolo come esempio, ecco, anche se non siete credenti, dico, Gesù Cristo comunque era un figo anche per chi non è credente per tante ragioni, e una delle cose che dice è quando lava i piedi agli apostoli, fate come ho fatto io, anche voi lavatevi i piedi gli uni gli altri. Perché questa cosa? Perché tu non ti lavi i piedi da solo, cioè... E che è un po', se volete, sembra in contrasto con quando dice di togliere il tronco, la trave nell'occhio prima di togliere la pagliuzza dell'altro. Cioè il punto è che no, è molto più facile vedere i problemi degli altri. E gli altri ci vanno da specchio in questo senso. Se non la si vede come un'occasione per sentirci meglio, ma come una risorsa, in realtà il fatto che io riconosca più facilmente in te le cose che non riesco a guardare di me stesso può essere un servizio per te, a patto che io accolga il fatto che tu possa fare lo stesso con me. Nessuno si lava i piedi da solo. Quindi in questo senso è chiaramente è chiaro che ci può essere una dinamica di questo tipo, no? Che qualcuno che ancora non si sopporta, diciamo così, poi diventi tra virgolette cattivo con l'altro, ma il gruppo dovrebbe sempre essere guidato. Infatti in questo momento i combattenti di Genova, che sono i primi che sono nati dal podcast, sono andati tra virgolette in autogestione, nel senso che il ragazzo che ha creato il gruppo ha un suo cammino personale molto solido, però noi non ci siamo potuti occupare di seguirli finora, cosa che invece faremo a breve, diciamo così. E questo ha fatto un po' disperdere le energie, sia nel dare una direzione chiara, sia probabilmente nel fare questo lavoro qui. Cioè, in un gruppo comunque sia ci deve essere qualcuno che è in grado di guidare, non perché è superiore, ma perché ha l'esperienza anche per leggere le cose. Quindi laddove si vede una dinamica di questo tipo, che uno sta scagliando sull'altro una verità, ma più per colpire la parte di sé che vede nell'altro che per aiuto dell'altro... Se c'è una mediazione, questo si riesce a tirare fuori il bene. Ma anche sì. Qui in Nuovi Orizzonti, io in questo momento sono in una comunità di Nuovi Orizzonti a fare un'esperienza di qualche mese, si fa una cosa, per esempio, che vista da fuori può sembrare allucinante, che è il gruppo Verità, in cui una persona si mette al centro e tutti...
Sì, questo lo sapevo che ci sta il gruppo Verità.
Sì, dicono tutte le cose, tutti gli aspetti, ma con aggettivi, sono elenchi di aggettivi di cose che ti fanno male. Cioè, di cose, potremmo dire di difetti, anche se lo scopo non è dirti il difetto, ma dirti laddove manchi d'amore, ok? E poi a turno tutti ti dicono ad elenco tutti i tuoi punti di forza. È una bella... cioè, non è proprio... è bellissimo, è una roba bellissima. Però, cioè...
Cioè, può essere pesante, insomma, chiaramente. Sì. Ci vuole un po' di stomaco per mettersi davanti a questa cosa.
Però è una grazia enorme, enorme, perché anche lì, laddove c'è qualcuno che magari può avere la cosa del adesso te la dico io perché mi stai sulle palle, anche solo la presenza degli altri fa sì che
modera,
tutto questo
sia
mitigato, sì.
Giorgio, ti voglio chiedere ancora una cosa prima di chiudere,
sì.
Che è molto semplicemente, cioè, tu praticamente una cosa, quasi fosse una condivisione, un suggerimento anche per chi ci sta ascoltando, cioè tu nella pratica che cos'è che fai o qual è quella cosa principale che fai che ti aiuta a riscoprire la tua mascolinità?
Allora, sembra...
Guarda, posso fare un... No, sì. Posso fare un esempio io pratico, no? Abbiamo fatto 2 o 3 volte fa un episodio sul vivere l'avventura, no? Che vivere l'avventura, appunto, uno si immagina chissà che deve fare, chissà che programmi si deve fare, deve andare a fare il giro delle Alpi, non so che cosa, oppure il giro in moto, non so che cosa, a Capo Nord, Io semplicemente invece la domenica successiva che abbiamo registrato, che è uscito l'episodio, ho preso Samuele, mio figlio, 11 anni, e siamo andati a un santuario che sta qua vicino, però siamo andati a piedi partendo da casa, abbiamo fatto 35 chilometri, è stata un'avventura.
Sì.
Cioè, per dire, a me questo qua, per esempio, sono quando faccio queste cose, che appunto non abbiamo fatto niente di che, perché siamo andati qua dietro, una cosa che in macchina ci metti mezz'ora,
sì,
però passando per le campagne, valicando una montagnetta che sta qui, passando vicino alle paleoliche, tutti i sentieri, cose, e facendo tutti quei chilometri, mangiando fuori, è stata un'avventura. A me questa cosa qua mi ha rigenerato, mi ha rigenerato, sì, come uomo. Mi ha rigenerato come padre e nella nostra relazione padre-figlio, certo, per dire, ma è una cosa stupida, no? Questo è quello che farei io, però non tutti, capito? Volevo chiedere a te,
sì,
se okay, tu hai una modalità così magari principale o che preferisci, che ti aiuta a rigenerare la tua parte di uomo.
Allora, sicuramente è banale dirlo, ma insomma tutte le volte che vinco la pigrizia per fare sport, che per me in questo caso adesso soprattutto che sono qua significa andare a correre, poi fare allenamento all'aperto, ma insomma a Milano faccio anche allenamento a circuito con altre persone, insomma quella parte lì mi riconnette col corpo, con la forza, anche solo veramente mi riattiva tutto, ascoltare la musica, ballare anche, no? Avere uno spazio dove posso permettermi di ballare. Come facevamo quando eravamo ragazzini, a volte che ti chiudi in camera e fai come un matto, cioè riprendere contatto con quella libertà che è proprio quella del bambino, no? Ma nel senso sano del termine, non nel senso appunto del infantile, ecco. Questa è una cosa che mi aiuta. Poi mi aiuta tantissimo stare con gli uomini, cioè nel senso stare tra amici. Stare con amici con cui ho la libertà anche di manifestare l'affetto, questa è una cosa fondamentale ed è una ferita, per esempio, questa che è sociale, non è una ferita necessariamente familiare. Cioè l'idea che gli uomini non possono manifestare l'affetto, che non ci si tocca, non ci si abbraccia, non ci si bacia, non ci si... perché è una cosa da femmine o da omosessuali, no? Questo ha creato un dolore immenso, crea una mancanza enorme in tantissimi uomini, perché in realtà noi abbiamo molto bisogno di essere toccati, come tutti, cioè, come anche le donne, ma non lo possiamo fare perché appunto... E poi il problema è che questo ti fa prendere, o ti fa dipendere dal contatto con una donna, che è l'unica autorizzata a toccarti, oppure nel caso degli omosessuali va a finire che lo fai in un modo disfunzionale, no? Quindi riscoprire la tenerezza tra maschi senza che questo svirilizzi nulla, per me è stata una cosa fondamentale, una delle cose su cui si lavora in gruppo. E quindi stare con amici con i quali posso stare a ridere, a dire cazzate, a fare cose insieme e anche a manifestare l'affetto, una cosa che vedo proprio mi rigenera, cioè basta una serata insieme. E poi sì, sì, quelle cose lì, l'avventura, no? Tipo 2 anni fa, no, 3 anni fa abbiamo fatto un viaggio in Portogallo con Gaetano in macchina, con un programma però, dico, vediamo com'è, eccetera, che è stata una di quelle cose bellissime. Ma mi ricordo anche tanti anni fa un viaggio di 18 giorni tra Puglia e Campania in macchina con uno che conoscevo in realtà solo da 3 mesi, per cui avremmo potuto anche sclerare, invece proprio la cosa di dire andiamo, sono cose che fanno bene. Trovare il coraggio comunque di dare spazio sì, a quella parte bambina che grida un po' dentro,
libera
di noi.
Proprio, sì. Sembra più, cioè libera, cioè bambina, però forse
bambino libero,
nell'accezione,
sì, sì,
più
libero
della libertà.
Sì, 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 esatto, perché tra l'altro, cioè, il punto qual è? Che noi non ci muoviamo per i no, questa è una cosa che abbiamo detto tante volte anche nel podcast, noi ci muoviamo per i sì e per il piacere. Che sembra una cosa, Dio, il piacere, che schifo. No, però il punto, perché noi vediamo solo la parte perversa del piacere, ma quanto ti attrae di più dire di sì a una cosa piacevole piuttosto che dire di no a un'altra cosa che è piacevole, no? Dentro tutte le cose disfunzionali che abbiamo c'è una parte di piacere che se no non ce le renderebbe attraenti, no? E questo al di là della questione morale, del peccato, eccetera. Allora bisogna sostituire un piacere con un altro. E quindi siccome noi stiamo in un mondo dove l'uomo non ha più diritto di chiedere niente da questo punto di vista, ma è una macchina che deve produrre perché qualcun altro guadagnerà e vivrà non si sa come, perché poi alla fine non è mai veramente per te stesso, va a finire che tu quel piacere lì te lo prendi in tutti i modi disfunzionali che sappiamo. Allora trovare i veri modi, cioè ascoltare quella parte libera appunto che vuole giustamente provare un piacere sano, fa sì che tutto il resto sia meno attraente, perché è come mangiare un buon piatto di pasta piuttosto che mangiarsi l'hamburger, cioè se sei nutrito da cose buone.
Questo ne avete parlato con Gaetano nell'episodio della masturbazione, proprio questa cosa qua.
Esatto.
Se non sbaglio, sì. Manu, tu cosa...
Solo sottolineare così una cosa che aveva detto prima, cioè di ripescare quando ti sei sentito pienamente uomo in passato, perché è una cosa che abbiamo fatto anche quando abbiamo fatto l'esperienza Real Men nel bosco, perché secondo me aiuta anche a consapevolizzare cosa significa per te essere uomo, no? Oppure quando ti sei sentito ferito in passato, e questa era una cosa che avevi accennato prima ma volevo un attimo riprenderla. E niente, magari se vuoi condividere ma penso che un po' hai già risposto nella cosa di prima, cioè quelle volte in cui riesci a consapevolizzare che dici sì, io lì mi sono sentito uomo, giusto? Sì, penso che riprendi un po' anche le cose di prima del viaggi.
Sì, ma allora direi che mi sento molto uomo e tutte le volte che mi sento padre. Cioè, questa è una cosa proprio che sto sperimentando.
Prendersi cura.
Esatto, nel senso di prendersi cura, perché siamo tutti chiamati a una paternità, a una maternità, no? Che non è generare figli, che quello è abbastanza facile, tutto sommato, ma proprio dare vita, ecco. E il modo in cui dai vita da uomo è prendersi cura. Io in certi momenti, anzi, mi sono accorto che nei momenti di maggiore emergenza, e recentemente qua è successo che un membro della comunità è morto durante la colazione davanti ai nostri occhi. Ha avuto un arresto cardiaco e fine, se n'è andato. Ecco, sono quelle circostanze come
mamma
quella situazione
mia.
Là. Sì, eppure devo dirvi è stato un momento anche di grande grazia e unità che della comunità, in cui tutti noi abbiamo tirato fuori le nostre risorse migliori e anche gente che magari insomma normalmente fa tanta fatica anche per problemi oggettivi, ecco. E io in queste situazioni ho visto che proprio viene fuori tutta la mia parte paterna di accudimento, cioè se c'è bisogno di qualcuno che prende in mano la situazione o che nell'emergenza viene fuori questa parte di me che mi piace, cioè di affidabilità, di essere... Sì, cioè io posso prendermi cura, posso essere un riferimento, ma non come il figo della situazione, ma cioè la gente può contare su questo. E questa, in questi momenti, non è sempre così ovviamente, ci sono dei momenti invece in cui mi sento un bambino spaventato, però vedere che nei momenti di pericolo si attiva questa parte di me piuttosto che la paura, e quindi il ok, cosa posso fare io? È una cosa che mi fa bene, perché mi fa vedere appunto quel potenziale bello che c'è dentro di me.
Bello, mi piace tanto questa cosa.
E invece quando è che sono stato ferito, tanti momenti da piccolo purtroppo mi è stato insegnato attraverso delle frasettine che l'amore si merita. Sai, quelle cose, se lo rifai non ti voglio più bene, eccetera. Purtroppo mi è stato insegnato da mio padre, che a sua volta l'ho imparato dal suo, ed è ovviamente una falsità, ma è una falsità concreta, nel senso che mio padre non lo pensa veramente. Cioè, se c'è una persona che ha dato la vita per noi è lui, ma ha imparato che bisognava dire così, e purtroppo un bambino, quello che gli dici, pensa che sia vero in automatico, se sei soprattutto il genitore, no? E ti entra dentro, e quindi questo, unito a... delle esperienze anche di abusi, insomma, al rifiuto dei miei compagni, al non sentirmi, cioè non sentirmi all'altezza di un modello, perché non avevo un papà che mi ha mai rassicurato sul fatto di poter provare in cose che mi spaventavano, perché a sua volta lui non era sicuro, perché chiaramente mio papà è ferito come lo sono io, anzi anche peggio. Questo mi ha demolito tanto dentro di me, a fronte invece di figure femminili che erano molto molto forti, e di una mamma ferita che ha tante volte purtroppo ha sottolineato tutti gli errori di mio padre, e puntando su di noi e quindi tirandoci dalla sua parte, e quindi ha allargato questo divario volontariamente e involontariamente, per lo più involontariamente devo dire. Questo mi ha fatto
questa è una, è una dinamica abbastanza classica, una cosa di cui Manu vorrei anche parlare in un episodio futuro, proprio questi equilibri un po' moderni tra virgolette tra uomo e donna, che però poi scatenano veramente tutta una serie di conseguenze a catena che sono un po' disastrose, ecco, soprattutto per i figli, ma comunque in generale anche proprio nella relazione di coppia.
Però è molto bello, perché cioè è bello vedere che la ferita principale che richiami tu, no, che comunque è legata alla paternità, diventi il modo in cui tu, la tua chiamata per il mondo, alla fine dici: io mi sento pienamente uomo quando riesco a vivere la paternità, no? Che è una cosa che anche noi diciamo è comunque radicata nell'uomo, anche il senso di paternità, anche non biologica. Ed è bello che quella cosa che più ci ha segnato, no, nella ferita, noi la prendiamo in mano, la giriamo come la frittata e la offriamo al mondo come il modo nostro di esprimerci per gli altri, no? E questa è una cosa molto bella, secondo me.
Scusa, ed è questo, tra l'altro, che è ciò che veramente sana, nel senso che non arriveremo mai ad essere completamente liberi dalla ferita. Se volete, in termini cristiani, è quello che è la croce che uno si deve portare sempre dietro, no? A volte ci sono ferite che si rimarginano completamente, ma tanto ce ne sono altre che non si rimarginano. Cioè, c'è sempre un peso che ti devi portare. Il punto non è essere perfetti per amare, ma iniziare ad amare, perché alla fine essere padri vuol dire questo. Io conosco persone che hanno fatto lavori fantastici su di loro, per cui hanno perso tutte le dipendenze che avevano, hanno perso tutte le cose, hanno anche un po' per questa sindrome del bravo bambino, per corrispondere a un'idea di perfezione che avevano nella testa, bene, e mo, cioè, e si ritrovano comunque sia insoddisfatti, perché non si sono chiesti la cosa più importante, cioè: che cosa ci sto a fare io a questo mondo, no? E alla fine ogni uomo sulla terra è su questa terra perché deve essere padre, perché abbiamo qualcuno per cui dare la vita. Quindi chiedersi: come faccio io a dare la vita oggi, non quando sarò perfetto, ma in questo momento, per le persone che ho attorno a me e con quello che ho, compresa la mia ferita, è ciò che veramente ti risana. Io ho iniziato a guidare le persone, ho fatto la mia testimonianza, non arrivato, cioè io sono comunque sia, la mia sessodipendenza c'è, le mie ferite ci sono, non ho mai fatto finta di essere meglio di quello che sono. Però questo essere così, cioè in verità da questo punto di vista, è ciò che mi ha permesso di aiutare tanti, proprio perché non sono arrivato, no? Ma semplicemente ho conosciuto una direzione, e a volte le persone mi hanno anche superato in quella direzione lì. Eppure, cioè, quella paternità è ciò che mi fa dire che la mia vita ha senso, anche se non è tutto aggiustato, non so come dire.
Sì, no. Ma guarda che Don Fabio Rosini ne parlava in maniera molto esplicita e molto diretta di questo, dicendo che la radice della tua santità sono proprio le tue fragilità. Cioè le tue fragilità di oggi, le tue cadute di oggi sono la radice, i tuoi pezzi rotti di oggi sono la radice della tua santità. Che detto così sembra una cosa incomprensibile, ma se invece contestualizzato in quello che stai dicendo tu, è proprio ci fa capire proprio in che senso, in che margini, in che termini veramente questa cosa abbia una portata grande. E cioè proprio tu dove sei ferito e ti prendi la responsabilità di quella ferita che è successa. Il punto non è cosa ti è successo, perché a tutti quanti è successo qualcosa di storto. Il punto è prendersi la responsabilità di quello che ti è successo. Cosa ci fai con quello che ti è successo? Quando tu prendi in mano quella ferita, che può essere qualsiasi cosa adesso, senza puntare il dito, sottolineare, quando tu ti prendi la responsabilità di quella cosa lì e ci lavori, sei proprio quell'uomo che, avendo sperimentato in prima persona tutto questo, ha la possibilità di acquisire quella sensibilità, quelle capacità, quella sensibilità per poter poi stare vicino a chi sta vivendo la stessa cosa che hai vissuto tu. Esatto. E nessun altro può fare a posto tuo.
Esatto, sì, è così. Cioè la prima cosa che puoi fare col male che ti è stato ricevuto è proprio avere l'empatia per riconoscere quel male negli altri e aiutarli, semplicemente per il fatto che sei in grado di capire.
Esatto, cioè rigeneri te stesso rigenerando anche l'altro, è una cosa pazzesca, è una dinamica che forse in questa società perfezionista vuole cancellare via, ma in realtà questo è la svolta di qualsiasi percorso personale.
Sì. Mi fa ridere questa cosa della società perfezionista, perché dicevo a Manu prima che iniziassimo la registrazione che le due puntate credo che hanno avuto più riscontro dal pubblico maschile, quantomeno, perché quello femminile è stato subito molto attivo nonostante il podcast sia per gli uomini liberi. Sono quella sulla masturbazione, ovviamente, adesso, ma prima di quella è stata quella sul bravo bambino, cioè sulla sindrome del bravo bambino, di quelli che devono essere perfetti, bravini, fare tutte le cose per bene, dire sempre di sì. E è una roba che ci hanno chiesto e richiesto finché non l'abbiamo fatta, e tutti erano entusiasti, perché è proprio il male di questa società, no? Non puoi essere un uomo normale, anche che a volte fa cazzate, devi essere perfetto oppure non puoi essere. Mm-hmm. Sì.
Prima di chiudere, magari dacci un po', dai agli ascoltatori due dritte su dove ti possono trovare, dove si può trovare il podcast.
Ok, allora, il podcast lo potete trovare ovviamente su Spotify, su Spreaker e su quasi tutte le piattaforme, non su Apple Podcast, come si chiama, perché non ho fatto mai l'autorizzazione, insomma, quindi lì non si trova.
Brutto cattivo.
Lo so, devo attivarla. Vabbè, comunque sia Spotify lo potete ascoltare, non è difficile, non c'è bisogno di iscriversi, okay?
Ma siccome Spotify noi non lo vogliamo...
No, ma infatti scusa, tu mi hai dato l'assist adesso per dire una cosa che non c'entra niente. Allora, io sono andato su... mi hai mandato il link dell'episodio sulla pornografia e io era un link Spotify, sono andato là, ma la prima cosa che faccio che cos'è? Cercare il link al sito dell'hosting, cioè Spreaker in questo
caso. Sì, Spreaker, sì.
Innanzitutto non ci sta il link a Spreaker. Questo perché voglio usare Spreaker invece che Spotify? Per due motivi. Il primo è che Spreaker mi permette di scaricare il file MP3 e io direi, ma anche l'app Spotify permette di fare questo? Ma io lo sto vedendo da computer. Io ho un telefono Nokia, manco il 3310, c'ho quello che va a vapore, sì, quindi sì, io devo scaricarmi l'MP3 e non me lo fa fare questa cosa qua. Quindi innanzitutto il mio consiglio è metti il link di Spreaker.
Okay.
Spotify brutti e cattivi che non ti fanno scaricare MP3. Il secondo motivo che Spotify è brutti e cattivi è che la piattaforma dei podcast, il mezzo del podcast, è un mezzo di comunicazione estremamente democratico, perché non è che tu fai l'hosting su YouTube che dopo posso, o Instagram che decidono di bannarti e fare quello che vogliono. Invece l'hosting del podcast è qualcosa di estremamente democratico, ma piattaforme come Spotify, anzi praticamente Spotify, si compra i podcast, cioè dice a 2A2 o a Real Man, no, pubblica soltanto con noi, cancelliamo tutti gli altri, così ti diamo dei bei soldini.
No, vabbè, questo non lo faccio, questo non lo farei mai.
No, con te non lo fa, chiaramente, ma neanche con noi lo fa, però... E Spotify è molto comodo e io sono d'accordo, è una bella piattaforma, però ha delle policy un pochettino antidemocratiche, quindi
no, allora lo
dai,
so,
non ti far trovare soltanto su Spotify.
No, esatto, ma infatti mi potete trovare dovunque tranne penso su Apple Podcast, ecco, fondamentalmente. Okay. Però è importante che scrivete A2A2, scritto tutto attaccato a numero. E
A2A2
praticamente, okay. Lettera numero, lettera okay. Numero. Il podcast di Uomini Liberi.
Manu, mettiamo il link sulla descrizione del nostro episodio.
Ok. E poi in generale, se volete parlare, perché comunque insomma avete bisogno di un confronto, scrivermi eccetera, mi potete trovare sia su Instagram che su Facebook al profilo giorgioponte.scrittore. Mi scrivete in privato, io rispondo sempre a tutti. Oppure alla mail di A2A2 rispondiamo sia io che Gaetano, nel senso che la leggiamo tutti e due, che è a2a2.parlaci@gmail.com. Lo so, è Gmail, non ho il dominio.
No,
metti subito le mani avanti.
No, qua, il rant era soltanto contro Spotify, basta. Okay. Non c'ho altri rant da fare.
Invece vorrei fare un piccolo così, fatemi fare la sponsorizzazione. Anche noi viviamo di provvidenza. Ecco, io personalmente, Gaetano, c'ho un bel lavoro, grazie insomma, il signor lo benedica.
Bravo Gaetano, che bella lavorare veramente.
Esatto. Fanculo. Allora, io vivo di Provvidenza da 3 anni e già questo è un miracolo. E del progetto Storie di Speranza, di cui fa parte anche il podcast, ci sono anche i libri. Leggere i miei libri è una cosa che sostiene il progetto e aiuta queste storie ad essere conosciute, soprattutto le 3 storie.
Poi leggere fa bene,
esatto.
Giorgio.
Apre il cervello, eccetera. Quindi leggete i miei libri, regalateli, fateli conoscere, invitateci a venire a parlare nelle vostre città, perché questo chiaramente,
questa è una cosa bella, sì,
ci,
sì,
aiuta tanto. E poi chiedo anche, cioè, tutto il crowdfunding serve non tanto solo, diciamo così, a mantenere me, ma a mantenere i progetti. Per esempio adesso stiamo pensando di fare un'esperienza di un weekend con i combattenti, e ci sono chiaramente dei costi. Noi non siamo così, come dire, virtuosi come 5 pane e 2 pesci, che copriamo completamente tutto per far sperimentare la provvidenza, però sicuramente, e cerchiamo di contenere i costi, però tutto questo può aiutare. E in ogni caso, se siete cristiani, pregate per noi, che quello schifo non ci fa, ecco.
Bene, dai, sono molto contento. E visto che tu hai parlato dell'esperienza dei combattenti, mi strappi proprio di bocca che sono aperte le iscrizioni per Onetrabora 5.
Ecco.
Dal 24 al 31 marzo, e ci vogliono gli uomini. Perché,
appunto,
gli uomini sono un po' restii a mettersi in gioco, e questa cosa non va bene. Onetrabora 5 è una bella
mano e muovi il culo.
Ecco.
Esatto. Vabbè, quello è facile iscriversi a Retlabora, iscrizioni.5p2p.it. È una cosa un'esperienza da uomo, cioè, che un uomo ci sta bene, non è certo una cosa da donne, anzi.
Sì,
tutt'altro.
Ah, comunque il crowdfunding lo trovate nelle puntate del podcast, se vi state chiedendo come sostenere.
No, lo mettiamo nel link, scusa, nella descrizione di questo episodio di Real Men. Mettiamo il link a 2 a 2, mettiamo il link per sostenere il tuo progetto, il vostro progetto, e basta, insomma. Poi non so se ci sono altre cose, magari ce le dici tu e le aggiungiamo. Giorgio, sì, io sono molto molto felice di questo episodio, mi è molto piaciuto, ha sforato di gran lunga i nostri standard di tempo, però dai, ce lo aspettavamo, Manu,
sì,
dai.
Sì, ma è giusto così.
No, va bene così. E, se volete...
Anzi, grazie del tempo che ci hai dato.
No, è veramente tanti elementi interessanti. Invito chi ascolta Real Men sicuramente ad ascoltare anche a 2 a 2 di Giorgio e Gaetano, perché insomma ho anche avuto modo di ascoltarlo e l'ho trovato estremamente interessante e ben fatto. Giorgio, visto che tu mi hai chiesto 30 episodi fa com'era, al 30esimo ti posso dire è fatto molto bene, si ascolta molto bene, è molto piacevole.
Grazie.
Quindi...
grazie, questo detto da te mi fa tanto piacere.
No, veramente è stato molto bello questo episodio che ho ascoltato.
Sì.
E, se invece volete scrivere scriverci a noi di Real Men, a me e Emanuele, ci sta l'email, e l'indirizzo è scrivi@realmen.it, e sul sito realmen.it trovate tutti gli episodi del podcast, gli articoli, le newsletter pubblicate, e se ti vuoi iscrivere alla newsletter, sempre realmen.it ti puoi iscrivere, scritto realmen.it.
Se vi volete sfogare, adesso non c'è più soltanto la mail, ma potete anche andare a casa di Francesco, che,
esatto,
vediamo dallo schermo dietro, ha comprato un sacco da box. E
è vero,
cosa facciamo?
Stupendo.
Che tariffa dai per sfogarsi?
No, lo so, guarda, è stupendo questo sacco da box, è stata veramente una cosa bellissima, un'idea di mio figlio, comunque, quindi gli sono molto grato. Comunque non è affatto banale picchiare sul sacco, cioè, se tiri male ti fai un male al polso,
sì,
infinito.
Sì, infatti devi farlo bene. Io ho fatto per un periodo Fitbox, che è la versione la versione omosessuale della box, probabilmente, nel senso che si fa con la musica, però lo facevo con l'istruttore di arti marziali, quindi in realtà c'era un sacco di maschi, diciamo, non con questa questione, a farlo, ed era una figata, perché il sacco non è come questo, il punch ball, quindi è un po' più leggero,
sì,
e
sì,
potevi,
sì,
permetterti di colpirlo anche non alla perfezione, ma minchia, sfogavi tantissimo, io mi ritrovavo con tutte le nocche insanguinate, mi sentivo...
Ne abbiamo preso anche i guantoni, ecco, un esemplare, ecco, voi non lo vedete dal podcast, però ecco, si vede il guantone.
Grande.
Va bene,
grazie.
Real Men, ogni mercoledì un nuovo episodio. Questo qua siamo usciti in ritardo appunto per organizzarci con Giorgio per registrare.
Colpa mia.
E basta. Se avete suggerimenti appunto su nuovo episodio o argomenti che avreste voluto ascoltare e non avete ancora ascoltato, potete sempre scriverci. Per il resto, insomma, non ci sono altre cose che dobbiamo dire?
No.
No.
Grazie.
Grazie Giorgio. Grazie a tutti, Giorgio, che ci avete ascoltato. Alla prossima settimana. Ciao.
Ciao.
Ciao.